officials don't, and Holtby with an unbelievable save. Robbing in front, Riley Smith.
Bentornati a Pacto Podcast Summer Edition, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Come sempre un ringraziamento speciale del Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce, che ci ospita sulla sua piattaforma ricchissima di podcast sulle maggiori leghe professionistiche, no, d'oltreoceano. Ciao a tutti, sono Gianvito, c'è sempre Michele collegato con me. Ciao Michele.
Ciao, ciao a tutti
e benvenuti alla prima puntata della Summer Edition 2022 di Puck Drop Podcast. Che cos'è la Summer Edition? Niente, è una classica puntata di Puck Drop Podcast, però la vogliamo fare un po' più light. Da qui fino a metà settembre faremo delle puntate, ci auguriamo un po' più corte, ci auguriamo, perché poi quando iniziamo a parlare io, Michele, se c'è anche Andrea, peggio, non ci fermiamo più, però ecco, cercheremo di essere un po' più light, perché no, siamo tutti un po' più in vacanza e poi insomma vogliamo pensare a prendere il sole, a fare escursioni e a stare un po' più rilassati. Quindi Summer Edition perché? Perché affronteremo dei temi precisi, non daremo news, non faremo cronaca, perché non possiamo, essendo delle puntate che ecco, in base alle ferie, alle vacanze, registriamo anche un po' più prima del solito, del normale, quindi non potremo darvi le ultimissime notizie. Però parleremo di hockey, parleremo di storia, di curiosità dell'hockey. In questa prima puntata ci vogliamo concentrare, sarà un po' un ibrido, diciamo così, perché faremo un po' di cronaca, tra virgolette, ma anche storia, piccola storia, perché ci concentreremo soprattutto sui mondiali Under 20 che cominciano oggi, 9 agosto, strano, avremo mondiali Under 20 in estate, ora vi spieghiamo anche perché, e quindi parleremo di questo, ma poi parleremo, non sarà l'unico torneo estivo, questo dell'Under 20, vi parleremo di altre curiosità legate sempre all'hockey internazionale o comunque delle nazionali, chiamiamolo così. Michele, perché quindi si disputano i mondiali Under 20 quest'anno in estate, piena estate, 9 agosto?
Ma semplicemente per Covid. Beh, di solito si fanno a dicembre, no? Con la finale il 6,
sì. 6 gennaio, sì, o il 5, il 6,
così comunque è sempre lì. E niente, hanno sospeso la manifestazione per Covid, per Covid. L'hanno stata l'8 agosto fino al 20 con la finale.
Fino al 20, sì, il 20 agosto la finale, quindi ecco, io onestamente ora non so se qualcuno trasmetterà, allora in televisione sicuramente no, in Italia. Sono passati diversi anni da quando ho visto in televisione in Italia i mondiali Under 20 ed è un gran peccato, perché sono sempre uno spettacolo bellissimo per chi ama questo sport, perché insomma vedere questi ragazzi sono partiti di altissimo livello, intensità, è sempre un piacere, è sempre uno spettacolo per chi ama questo sport e per chi vuole avvicinarsi a questo sport. Quindi è un gran peccato che l'Italia non dia fiducia a questo evento. Credo che Eurosport in passato, sì, io lo vedevo su Eurosport probabilmente, ma parliamo di oltre 10-15 anni fa, quindi è passato già tanto tempo purtroppo dall'ultima volta. Negli ultimi anni, e anzi anche a dicembre, quando in effetti era cominciato per qualche giorno il Mondiale Under 20, a dicembre scorso, prima di essere annullato, anche a dicembre purtroppo nemmeno il canale YouTube della Federazione Internazionale di Hockey trasmetteva le partite, cosa che fa per i mondiali senior, i mondiali classici, diciamo, dei grandi, chiamiamoli così, si possono guardare tutte le partite su YouTube gratuitamente sul canale IIHF, e Non capisco perché invece quelli under 20 no. E vabbè, insomma, vediamo magari se ci regalano qualche sorpresa, vedremo insomma che cosa accade. Intanto, come hai detto tu, per colpa del Covid è stata annullata l'edizione classica che si teneva appunto dal 26 dicembre al credo 5 gennaio, adesso non ricordo, è stata prima quindi annullata, poi è stata rischedulata appunto ad agosto, in pienissima estate, ma con un'altra novità. Senza la Russia, che la Russia aveva cominciato a giocare a dicembre, ma nel frattempo ha invaso l'Ucraina. Quindi un po' tutta la tutti gli sport hanno fatto fuori le squadre russe, e tra cui anche la Federazione Internazionale di Hockey. Quindi rispetto al torneo che era cominciato ma poi è stato annullato a dicembre, non ci sarà la Russia. Insomma, mica una roba da poco, no?
Una delle nazionali più importanti del panorama hockeistico, diciamo che tolta Canada, Stati Uniti, poi c'è la Russia, quindi diciamo che
Assolutamente sì, assolutamente
togli
sì. Quindi,
la Germania di calcio, ecco, per dire.
certo. Quindi la Russia invece è stata a questo punto ad agosto sostituita dalla Lettonia.
Sì, la Lettonia.
Dalla Lettonia. Quindi ecco, diciamo che a livello qualitativo naturalmente non c'è paragone, a livello qualitativo questa edizione dei mondiali ha perso, hanno perso ovviamente. Ah, c'è da dire, si giocheranno ad Edmonton, un'unica sede ad Edmonton in Canada, e quindi si disputeranno lì. Tra l'altro, se ricordate bene, la settimana scorsa avevamo parlato dello scandalo violenze sessuali di Hockey Canada, eccetera. C'è stato per qualche giorno, ma forse neanche qualche giorno, qualche ora, c'è stata anche come dire così, il timore che la nazionale canadese, visto che questi scandali di violenza sessuale hanno interessato nel 2018 e nel 2003 la nazionale under 20 canadese, intanto era stato messo in dubbio che si facesse il mondiale in Canada a pochi giorni dalla partenza, quindi era un timore abbastanza importante. Però lì il presidente della Federazione Internazionale ha detto: ma perché? Assolutamente no, è una cosa, il mondiale non è organizzato da Hockey Canada, quindi perché non devono farsi, cioè che c'entra la nazione Canada o i tifosi canadesi con uno scandalo e con problemi interni della federazione Hockey Canada? È un mondiale, è un evento della federazione internazionale, punto e basta, quindi si terrà, è confermato. E quindi diciamo che questo dubbio era stato accantonato. Poi c'è stato altro dubbio, ma a questo punto bisogna squalificare invece il Canada, bisogna squalificare per tutti questi scandali la nazionale canadese. Questo non è capitato, anche perché, per quanto si stia discutendo tantissimo in Canada sulla moralità, su tutte queste questioni legate alla violenza sessuale, non dimentichiamo che sono presunte violenze sessuali. Ci sono ancora indagini in corso. Non è detto che poi, ecco, vengano confermate queste accuse, non esiste ancora nemmeno un processo, figurarsi, ecco, una sentenza. Quindi, ecco perché dobbiamo squalificare una squadra che, tra l'altro, voglio dire, non c'entra nulla e siamo ancora alle indagini. Quindi, alla fine, questi timori erano infondati, il mondiale si fa e ci sarà anche la nazionale canadese. Detto ciò, i gruppi sono due gruppi da 5 squadre, e la Lettonia, che quindi ha preso il posto della Russia, andrà nel gruppo A, che è quello che contiene proprio i padroni di casa del Canada. Quindi il gruppo A è formato dal Canada, dalla Slovacchia, dalla Finlandia, dalla Repubblica Ceca e dalla Lettonia. Invece il gruppo B, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Germania e Austria. Quindi sulla carta diciamo che il gruppo A, no, mi sembra quello un po' più competitivo, con Canada, Finlandia, Repubblica Ceca e comunque anche la Slovacchia, che Ecco, la Lettonia era la vittima sacrificale. Tu immagina in questo gruppo la presenza della Russia al posto della Lettonia? Sarebbe stato un gruppo pericolosissimo questo, perché poi delle cinque squadre se ne qualificano quattro ai quarti di finale. Quindi diciamo che mettendoci la Russia in questo gruppo, insieme a Canada, Slovacchia, Finlandia e Repubblica Ceca, forse la Slovacchia era quella meno forte delle cinque, ma comunque molto più forte della Lettonia. Perciò sarebbe stato un gruppo dove una di queste cinque squadre, magari anche una forte, avrebbe potuto non qualificarsi ai quarti di finale. Sarebbe stato molto interessante da questo punto di vista vedere la Russia.
Con la Slovacchia, però, con Slavro tedesco di prima scelta assoluta come Meser, beh, direi che non
No,
scherza comunque la Slovacchia.
infatti, ecco perché dico, tolta la Lettonia e messa la Russia, questo gruppo sarebbe stato il gruppo della morte. E una squadra buona o forte sarebbe sicuramente uscita, non avrebbe partecipato ai quarti di finale. Invece nel gruppo B, vabbè, Stati Uniti e Svezia, dopodiché Svizzera, Germania, Austria sono tutte anche più di un gradino sotto alle big di questo torneo. Quindi sarà interessante capire, probabilmente sulla carta Svizzera e Germania hanno qualcosa in più dell'Austria, anche sì, qualcosina in più. Però sarà interessante capire tra queste tre squadre le due che riusciranno ad andare avanti nel torneo, dopodiché ai quarti di finale sicuramente incontreranno una squadra fortissima proveniente dal gruppo A, e quindi insomma vedremo come andrà a finire. L'importante, ecco, per le squadre del gruppo A a questo punto è cercare di evitare di arrivare terze o quarte, perché vorrebbe dire quasi sicuramente incontrare ai quarti di finale Stati Uniti e Svezia.
Invece c'è da dire che nel gruppo A della divisione 1 hanno sospeso, perché come prima posizione c'è la Bielorussia, ma anche la Bielorussia hanno sospeso alle competizioni
Sì, sì, sì.
internazionali e la Lettonia seconda.
Eh sì, quindi sì, infatti. Però ecco, un conto è togliere la Russia, un conto è togliere la Bielorussia, con tutto il rispetto, come dire, quindi diciamo che la mancanza, sì, comunque ecco, cambia poco tra Bielorussia e Lettonia, secondo me, poi per carità, non...
Certo, quello cambia.
Certo. Quindi.
Perché poi in classifica Bielorussia ha 15 punti, Lettonia 12, quindi non è che stiamo a guardare chissà cosa,
Sì, no,
ecco.
no, certo. Quindi sicuramente ecco, la grossa perdita per questo torneo è senza dubbio la Russia, ma vabbè, nel mondo dell'hockey, dopo la guerra in Ucraina, togliere la Russia dai tornei è comunque perde. Ora uno a prescindere dall'aspetto così, dall'aspetto politico, dall'aspetto morale, dall'aspetto umano, se ci concentriamo solo sull'aspetto sportivo, togliere la Russia in un torneo di hockey vuol dire togliere una delle tre grandissime squadre. E
Eh sì, come ho
quindi,
detto prima.
certo, dispiace, dispiace. Ripeto, dal lato sportivo, dal lato di ciò che vediamo durante le partite, dispiace. Poi per tutto il resto, per carità, sono d'accordissimo sul divieto di partecipare agli eventi, anche se poi le guerre, quelli non si combattono così, vabbè, ma comunque quello poi adesso è un argomento che non è luogo adatto questo per affrontarlo. Dico solo che stai togliendo ai tifosi non solo russi, ma un po' di tutto il mondo di vedere un qualcosa che, grazie a Dio, con la guerra non c'entra nulla. Parliamo di hockey, parliamo di sport, parliamo di divertimento, intrattenimento. Vabbè, ripeto, è un argomento che non è questo il luogo adatto per affrontare. Quindi
Anche perché lo sport, come detto, deve unire. Cioè.
dovrebbe unire, dovrebbe dare l'esempio, ecco, come dire, dell'unione. del fatto, ecco, anche di darsi la mano. Poi l'hockey, come il rugby col terzo tempo, l'hockey è quello sport in cui a fine partita, dopo averse tredate, di santa ragione, ci si incontra tutti a centropista a darsi la mano. Ecco, è vero che la Russia, questo, ora io apro e chiudo una parentesina piccolina, piccolina, un po' polemicuccia, è anche vero che la Russia in passato, quando ha perso qualche finale col Canada, eccetera, vabbè, diciamo che non si è fatta trovare a centropista a dar la mano ai vincitori. Però, vabbè, ora sarà capitato poche volte, insomma, poi sono sempre stati molto sportivi anche loro, e quindi ecco che è un'occasione, lo sport, anche per unire. Detto ciò, quindi, avevo detto, questi sono i gruppi, quindi interessante sicuramente il gruppo A. Ora, ripeto, la Lettonia al 99% sarà la vittima sacrificale, quindi Canada, Repubblica Ceca, Finlandia e Slovacchia dovrebbero accedere abbastanza agevolmente ai quarti di finale. Dopodiché, ecco, si comincerà a fare sul serio con l'eliminazione diretta, e quindi a quel punto il torneo prenderà una piega molto interessante. Il round robin, quindi il primo turno, quello dei gironi, si disputerà fino al 15 agosto. Controllo adesso, sì, fino al 15 agosto, quindi fino al nostro Ferragosto. Poi in realtà è una festa italiana il Ferragosto, quindi per loro assolutamente non sarà così. A Edmonton sarà un giorno come gli altri. Però fino al 15 agosto, quindi i gironi, e poi dal 17 agosto i quarti di finale, che si giocheranno tutti lo stesso giorno, in orari diversi, ovviamente, perché si giocherà in un solo stadio. Le semifinali sono previste il 19 agosto, e come abbiamo detto, la finale, anzi entrambe le finali, sia quella per il terzo posto che quella per la medaglia d'oro, il 20 agosto. Tutte partite che si giocheranno al Rogers Place di Edmonton. La prima partita, quella che darà il via al torneo, sarà il derby, praticamente il derby tra Repubblica Ceca e Slovacchia. Quindi si partirà subito alla grande con questo derby che è sempre sentitissimo. Dopodiché Lettonia, Finlandia, Stati Uniti, Germania, e basta. Queste tre sono le tre partite del primo giorno di gioco. Quindi ci saranno praticamente due partite del gruppo A ed una del gruppo B. Il 10 agosto invece si completerà il quadro con Svezia-Svizzera, Lettonia-Canada e Germania-Austria. No, in realtà non si completano, perché essendo cinque squadre a girone, in effetti si giocano anche, come dire, alcune squadre giocano due partite in 2 giorni, sia il 9 che il 10. Tipo, ecco, la Lettonia giocherà subito pronti via contro Finlandia e Canada. Quindi, ecco, come dicevamo, che la Lettonia sarà un po' la vittima sacrificale, diciamo, che comincia subito bene. Finlandia, Canada, via, pronti via. Insomma, vabbè, quindi queste le primissime partite del torneo. Ripeto, io spero che si possa seguire in qualche maniera anche in Italia, casomai anche qua su qualche sito, vedremo, insomma, perché è sempre un grandissimo spettacolo. Non sarà questo, però, attenzione, l'unico torneo di hockey in estate. In realtà, come abbiamo detto, abbiamo spiegato, i mondiali under 20 sono la novità, tra virgolette, perché di solito si tengono tra dicembre e gennaio, ma per il Covid ce li siamo ritrovati ad agosto. Ma un torneo che invece è il simbolo dei tornei estivi di hockey è la Linka Gretzky Cup. È un torneo under 18, e secondo molti è più importante del mondiale under 18, perché l'Inka Gretzky non viene organizzato dalla Federazione Internazionale di Hockey, ma è un torneo che viene organizzato dalla Federazione Canadese, slovacca e ceca. E spiego anche il motivo. Quindi è molto più importante del Mondiale Under 18 perché il Mondiale Under 18 si tiene ad aprile, quindi in pieni playoff delle minors, quindi delle CHL, eccetera, eccetera. E quindi molti campioncini Under 18 non possono andare ai mondiali. Invece la Linka Gretzky Cup, invece, tenendosi ad agosto, possono esserci tutti i migliori giocatori al mondo under 18. Ecco perché, diciamo che sulla carta è più importante dei mondiali. Dicevo, è un torneo organizzato oggi da tre federazioni, Canada, Slovacchia e Repubblica Ceca, e alla fine è stato dato anche questo nome, Linka Gretzky. Sono due grandissimi giocatori, vabbè, Gretzky immagino che lo si conosca tutti, chi è, c'è poco da aggiungere. Invece Linka è Ivan Linka, un grandissimo ex giocatore e allenatore della Repubblica Ceca, ovviamente nato quando Repubblica Ceca e Slovacchia erano unite nella Cecoslovacchia, quindi diciamo è di nascita tra virgolette cecoslovacco, però poi in realtà era ceco, era della Repubblica Ceca. È morto in un incidente stradale quando aveva 54 anni, se non vado errato, sì, 54 anni, quindi giovane, nel 2004. Tra l'altro all'epoca era coach, era allenatore della nazionale ceca. L'incidente stradale è avvenuto mentre stava tornando da un incontro con Jagr, perché si doveva disputare la World Cup del 2004 e lui era andato a trovare Jagr perché voleva convincerlo, voleva essere sicuro che partecipasse in quella nazionale, partecipasse a quella World Cup, e quindi era andato a incontrarlo e a parlargli. Sulla strada del ritorno, ahimè, fu colpito, fece un incidente frontale contro un camion che aveva. Dice l'autista del camion, per evitare un animale, aveva invaso la corsia opposta proprio mentre arrivava l'auto di Linka, e quindi, poverino, è morto così. Lui è stato uno dei primissimi, il primo in realtà, giocatore ceco, o all'epoca diciamo cecoslovacco, a giocare in NHL insieme a Jiří Bubla. Dopodiché sono stati loro a dare il via libera alla migrazione dei giocatori cechi in NHL. Ha giocato per 2 stagioni con i Vancouver Canucks, ha messo comunque su dei numeri interessanti in NHL. La prima stagione in 72 partite, 23 gol e 37 assist. Nella seconda stagione in 65 partite, 19 gol e 44 assist. Ma ha avuto maggior successo come allenatore, giocatore e allenatore nella nazionale della Repubblica Ceca, insomma della Cecoslovacchia e della Repubblica Ceca, e l'aveva vinto anche delle medaglie olimpiche a Sapporo nel 72, a Innsbruck nel 76. Ma il successo che l'ha reso poi, come dire, un eroe nazionale in Repubblica Ceca fu la medaglia d'oro agli Olimpiadi del 1998, e appunto a Nagano, e lui era l'allenatore di quella nazionale. Quindi poi ha vinto anche il bronzo alle Olimpiadi nel 92, però ecco, lui diventò dopo, ecco, nel 98 davvero eroe nazionale con quel.
Il mondiale nel 99.
E poi successivamente sì, ha vinto l'anno dopo, ha vinto anche il mondiale, e quindi quella era la Repubblica Ceca dei sogni, diciamo così, era davvero una nazionale fortissima, e quindi riuscirono a vincere medaglia d'oro alle Olimpiadi e successivamente anche il mondiale. E quindi ecco, lui diventò eroe nazionale proprio per quel motivo. Poi alla fine giocò soltanto quei 2 anni nei NHL, era quasi fine carriera praticamente. Ma perché? Perché all'epoca il regime che c'era in Cecoslovacchia, appunto, non dava il permesso ai propri giocatori di uscire dai confini della propria nazione, e quindi per questo motivo lui giocò quasi sempre nel campionato ceco, cecoslovacco, e quindi quando riuscì ad andare in NHL nell'81, poi fece quelle due buonissime stagioni a Vancouver, però poi basta, ormai era quasi fine carriera, e quindi tornò poi nella propria nazione. Questo per spiegarvi chi era Ivan Linka, perché magari uno sente la vecchia, il Linka Gretzky Cup, che cacchio vuol dire? Che Gretzky sappiamo chi è, ma Linka, magari per chi si è avvicinato da poco all'hockey, appunto, non sapeva chi fosse, quindi è lui Ivan Linka. La Linka Gretzky Cup, come detto, è un torneo che ha cambiato comunque nomi tantissime volte. La prima edizione si è tenuta nel 91 in Giappone, tra l'altro, che ha organizzato le prime tre edizioni, un po' come la Coppa Intercontinentale di calcio, diciamo. Vabbè, all'epoca non si chiamava nemmeno così, si chiamava, non mi ricordo, Phoenix, credo, boh, non so, no, come cacchio, vabbè. Comunque aveva un altro nome, ecco, non aveva nulla a che fare con col torneo che è oggi. Ha cambiato tante volte nome, si è anche chiamato Nations Cup, Under 18 Junior World Cup. E poi Ivan Linka Memorial Tournament, diciamo il nome con cui è stato chiamato recentemente, appunto proprio per ricordare questo campione dopo l'incidente mortale, e poi soltanto dal 2018 è stato aggiunto il nome di Gretzky, quindi Linka Gretzky, non perché Gretzky, insomma, poverino, è ancora in vita lui, quindi... ma proprio per testimoniare il fatto che viene organizzato da Canada e poi Repubblica Ceca e Slovacchia. In questo torneo non partecipano soltanto queste tre nazionali, per carità, anzi, partecipano tutte le squadre più importanti a livello under 18. Anche qui vengono formati due gironi da quattro, in questo caso da quattro squadre. Nel girone A quest'anno c'erano Canada, Svezia, Slovacchia e Svizzera, e poi nel gruppo B Stati Uniti, Repubblica Ceca, Finlandia e Germania. Anche in questo caso quest'anno la Russia non l'hanno fatta partecipare, sempre per gli stessi motivi che, insomma, di cui abbiamo parlato prima. Naturalmente la Russia o Unione Sovietica in passato, dopo il Canada, è la nazione che ha vinto più medaglie in questo torneo, non tanto d'oro, ne ha vinte soltanto 5 la Russia, ma in totale tra oro, argento e bronzo ne ha vinte 18. Il Canada ne ha vinte 26, di cui 22 d'oro. Quindi ecco per darvi un po' la dimensione, ecco, delle vittorie. Però in ogni caso la Russia è la detentrice del torneo, perché lo ha vinto l'anno scorso. Tra l'altro l'anno scorso non partecipò il Canada per questioni di Covid, non fu permesso ai giocatori under 18 canadesi di prendere parte a questo torneo, e vinse la Russia. Gli Stati Uniti l'hanno vinto soltanto una volta nel 2003, battendo la Russia in finale, tra l'altro quell'anno. Il Canada è stata una delle pochissime edizioni in cui il Canada non ha vinto medaglie, perché quell'anno, il 2003, arrivò addirittura al quarto posto, e quindi potete immaginare la tragedia sportiva nazionale canadese
Poi
dopo.
ha vinto gli Stati Uniti, quindi
E
figurati.
certo, quindi Canada senza medaglia, con vittoria prima e unica per il momento degli Stati Uniti, che è proprio qualcosa di clamoroso. Le altre nazionali che hanno vinto, appunto, abbiamo detto il Canada 22 volte, la Russia o Unione Sovietica 5, Stati Uniti 1, una vittoria anche per Repubblica Ceca e Svezia, e basta. Quindi queste sono le uniche 5 squadre che hanno vinto questo torneo almeno una volta nella storia.
Nel 2016 anche lì Canada senza medaglie.
E lui pensava, non è capitato, ho detto è capitato, per carità, però è stato un avvenimento abbastanza raro, tant'è che cioè, se andate a vedere l'Albo d'Oro, vedrete una sfilza di bandierine canadesi, ad esempio dal 2008 al 2015, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni consecutivi, dal 2008 al 2015 ha vinto il Canada, ma nel 2007 la Svezia, nel 2016 la Repubblica Ceca, prima e dopo sempre Canada, cioè quindi praticamente ogni che so 6, 7, 8 anni che vince il Canada ne vince una diversa, poi 7, 6, 7 anni il Canada è una diversa, poi ecco.
Grazie.
No, ma ecco perché la Russia è stata adesso, non lo so, nel senso adesso lo vado a vedere adesso in presa diretta, credo che la Russia sia stata l'unica squadra a vincere due di seguito oltre al Canada, sì, posso confermare. E nonostante tutto, non è proprio due di seguito perché ha vinto 2019 e 2021. Il 2020 non si è disputato, quindi comunque c'è stato un salto di un anno. Diciamo che nell'Albo d'Oro, vabbè, vediamo la Russia due volte e va bene. Quindi ecco, ma soltanto adesso, 2019-2021, una squadra ha vinto due volte di seguito, altrimenti nessun'altra c'era riuscita. Perché c'era sempre il Canada che si faceva le sue sfilze di medaglie d'oro per anni e anni di seguito e non dava la possibilità a nessuno di vincere il torneo due volte consecutivamente. Due ultimissime curiosità, veloci, e poi chiudiamo questa puntata. A proposito di mondiali, non si giocano solo i mondiali, diciamo, di alto livello, no? I mondiali, perché come più volte abbiamo raccontato, la Federazione Internazionale di Hockey divide, ci sono promozioni e retrocessioni. E quindi c'è il livello mondiale, e si partecipa appunto ai mondiali, dopodiché c'è Division 1 gruppo A, Division 1 gruppo B, Division 2 gruppo A, Division 2 gruppo B, Division 3, visto che siamo ecco, l'ultima division che è la terza, ma in realtà non è la terza perché è la sesta, credo in realtà. Beh, ha fatto i propri mondiali nei giorni scorsi e ha vinto per la prima volta nella storia, ha vinto Taipei in finale contro il Messico. Allora, le squadre che partecipavano erano le seguenti. C'erano i quarti di finale, una Super Australia-Kyrgyzstan. L'Australia ha vinto 5-1. Turchia-Messico, col Messico vittorioso per 5-2. Si giocava in Messico, il torneo si giocava in Messico. Taipei-Sudafrica 7-2. Israele Bosnia Erzegovina 7 a 3. Questi erano i quarti di finale. Semifinali Australia-Messico 2 a 3, quindi partita tiratissima, ma ancora più tirata Taipei-Israele 6 a 5 all'overtime. Lo stesso eroe che ha segnato quel sesto gol all'overtime per Taipei ha segnato il quinto gol all'overtime in finale con Taipei che appunto ha battuto 5 a 4 il Messico, quindi eroe nazionale nel mondo dell'hockey. Il nome in questo momento mi sfugge di questo eroe nazionale di Taipei che ha segnato con questi suoi due gol in overtime decisivi, ha permesso a Taipei di vincere il mondiale di Division 3 e quindi Taipei l'anno prossimo farà i mondiali di Division 2 gruppo B.
Io ho trovato il nome, ecco,
Bravo, vedi,
è
quindi
Chu Yu Lung, no, Chu Yung, proprio, cioè questo
è lui, insomma, vediamo se qualcuno lo drafterà, ma non penso.
è stato a Lille, devono fargli, è lì.
Va bene, questa è una notizia curiosa, simpatica, quindi complimenti a Taipei che salirà di livello. Il Messico pensava di essere la squadra favorita giocando anche in casa, ma invece ha perso proprio in finale. Altra curiosità
Sì,
è
vai.
che si è giocato un torneo di hockey in Israele. vicino Gerusalemme, tra l'altro, quindi una città non proprio fredda, neanche fresca, diciamo fredda. Ma è un torneo abbastanza importante, la Maccabia, che sono praticamente le Olimpiadi degli ebrei, perché partecipano 10.000 atleti, 80 nazioni, sono atleti tutti di religione, sono ebrei, sono ebrei. Quindi ci sono tantissimi sport, ovviamente anche invernali, non solo estivi, invernali, diciamo, sul ghiaccio. E questa è stata la quarta edizione, anche qui si giocano ogni 4 anni come le Olimpiadi. C'è stato anche l'hockey per la quarta volta consecutiva, no, non consecutiva, la prima volta è stata nel 97, dopodiché nel 2013 e nel 2017. Quest'anno per la quarta volta c'era anche il torneo di hockey insomma, ha avuto un successo pazzesco l'hockey, perché prima si è sempre giocato a nord dell'Israele, dove comunque c'è il palaghiaccio dove si gioca. Invece quest'anno, grazie all'aiuto dei nazionali canadesi e americani, di giocatori ebrei, che hanno partecipato ovviamente al torneo, sono riusciti a trasformare lo stadio del basket, che invece in Israele va per la maggiore, hanno trasformato lo stadio del basket di Gerusalemme in stadio del ghiaccio, grazie ad americani e canadesi, e lì hanno fatto il torneo di queste Olimpiadi ebree lì dentro, e hanno avuto un grossissimo successo, cioè la finale tra Canada e Stati Uniti, insomma, è stata vista da 9.000 persone, che vuol dire, parliamo di Gerusalemme, quindi poi magari si saranno anche refrigerati, no? Dal caldo esterno nel palaghiaccio. Ma questo per dirvi che cioè, è bellissimo vedere situazioni del genere. Mi dà anche fiducia che un giorno, chi lo sa, forse, boh, anche in Italia riusciremo a vedere, che so, un po' di hockey, magari passeranno decenni, non lo so, riusciremo a vedere un po' di hockey al centro-sud. Boh, certo, sono eventi molto, come dire, molto settoriali, cioè nel senso, finito quell'evento in Israele ci si dimenticherà di nuovo di che cos'è l'hockey su ghiaccio. Però sono situazioni molto belle. E comunque a Gerusalemme 9.000 persone che ti vengono a guardare l'hockey su ghiaccio, insomma, non è male. Poi era anche un livello tutto sommato decente, perché le nazionali Canada e Stati Uniti comunque erano formate da giocatori di college, quindi un buon livello. Un buon livello senza dubbio di hockey. Quindi, vabbè, vedremo, insomma, volevo raccontare anche questo. Tu che dici, Michele?
Ho visto delle foto, belle evento, certo, ovunque, in Messico, che poi in Messico ci hanno fatto anche la Vlinka Gretzky Cup nel 94, per
Sì,
dire.
sì.
Qui no, in Italia no, però.
Ma questo che colpisce, cioè, eppure noi siamo, secondo me, siamo una nazione molto più legata agli sport invernali o del ghiaccio rispetto a Messico o Israele stesso, è quello che non riesco a capire. E mi fa rabbia, tanta rabbia, perché a prescindere di dove sei, ma poi noi siamo la dimostrazione di quello che stiamo raccontando, cioè tu sei di Roma, io sono di Bari, quindi e facciamo un podcast che parla di hockey su ghiaccio. Quindi l'hockey è uno sport bellissimo, e non perché si gioca sul ghiaccio deve essere per forza uno sport nordico, nordico Italia, nordico in generale. Però purtroppo noi italiani non riusciamo a capirlo, vediamo il ghiaccio e si pensa che l'hockey debba stare sulle montagne e nei posti sperduti nel nord del mondo. E non è così, dobbiamo prima o poi smetterla di pensarla e di viverla in questa maniera. Dobbiamo avere forse un po' più di coraggio, non lo so. Vediamo che succede con le Olimpiadi di Milano Cortina, ma sinceramente ho pochissime speranze, però mai fasciarsi la testa prima del dovuto. Va bene, Michele, allora ci Chiudiamo anche questa puntata dedicata essenzialmente ai mondiali under 20, che vi consiglio di godervi. Se riuscite a trovare online qualche link, qualcosa, fatecelo anche sapere, perché insomma saremo felici anche noi di guardare qualche partita in piena estate. E niente, noi vi chiediamo sempre attraverso i nostri social su Facebook, Twitter e NHL Italia, ma anche su Twitter Puckdrop Podcast, di farci sapere se in queste puntate di Summer Edition ci sono storie, curiosità a cui volete approfondire, che volete conoscere, che noi vi raccontiamo, e quindi noi saremo qui per farlo anche durante l'estate. Vero Michele? E allora, buon proseguimento di vacanze per chi le sta facendo e noi ci riascoltiamo comunque anche in piena estate la settimana prossima. Ciao Michele
Ciao
e ciao a tutti.
Riley Smith.